Vieni, o Spirito Creatore, vieni, 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 o Spirito Creatore, vieni, 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 o Spirito Creatore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Vieni, o Spirito Creatore, vieni, 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 o Spirito Creatore, vieni, vieni. O luce pienissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia. Amen. Vieni, o Spirito Creatore, vieni, vieni. Vieni, o Spirito Creatore, vieni, vieni.
Ci mettiamo in ascolto della parola e ringraziamo il Vescovo per la sua presenza e perché ci guiderà in questo dono di approfondimento della fede. Dalla lettera ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei vostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.
Fratelli e sorelle carissimi, ho fatto proclamare questa testimonianza di Paolo contenuta nella sua lettera ai Galati, perché in soli 4 versetti troviamo menzionato le tre persone della Trinità Santissima, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. La nostra conversazione questa sera, infatti, termina la comprensione del mistero di Dio, che abbiamo cercato di approfondire nel corso di questi tre ultimi incontri. Questa sera parleremo dello Spirito Santo, che l'Apostolo Paolo dice essere stato mandato da Dio, così come da Dio era stato mandato il Figlio suo, Gesù Cristo. E credo che non ci possa essere contesto migliore per parlare dello Spirito Santo che quello che noi viviamo, il contesto pasquale. E bene ha fatto il vostro parroco a collocare questa conversazione proprio nell'ottava di Pasqua, nel giorno della Pasqua, perché lo Spirito Santo è il dono del risorto alla Chiesa e al mondo. Mi piace a questo proposito citare due testimonianze, una di Gesù che annunciava la venuta dello Spirito collegata con la sua glorificazione, e una dell'Apostolo Pietro che fa riferimento al dono dello Spirito, ugualmente legato al mistero della Pasqua di Gesù. La testimonianza di Gesù è quella contenuta nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versetti 39, là dove Gesù, nella festa dei tabernacoli, si rivolse alla folla dicendo questa espressione: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questa frase enigmatica di Gesù viene subito illustrata, spiegata dall'Evangelista, il quale dice: queste cose diceva Gesù facendo riferimento allo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti lo Spirito non era stato ancora dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Dunque il dono dello Spirito come espressione della glorificazione di Dio, che l'Evangelista Giovanni vede anticipata già nell'evento della croce e precisamente in quell'episodio dove un soldato trafisse il costato di Gesù e dal costato di Gesù uscì acqua e sangue. L'acqua, simbolo dello Spirito, e il sangue, simbolo della vita eterna. L'acqua, simbolo del battesimo, il sangue, simbolo dell'Eucaristia. L'altra testimonianza è quella dell'Apostolo Pietro, che nel giorno della Pentecoste, mentre proprio spiega alle persone presenti a Gerusalemme quell'evento straordinario dello Spirito di cui tutti facevano esperienza, dice proprio queste parole: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto la destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi vedete e unite. Anche questa seconda testimonianza lega l'effusione dello Spirito all'evento della Pasqua, alla glorificazione di Gesù. Per questo dicevo, come introduzione a questa conversazione, che non si poteva scegliere come contesto nel quale riflettere sullo Spirito un tempo migliore di quello nel quale è stata collocata questa conversazione. Ancora a livello introduttivo, mi piace sottolineare come, dicevo prima, la riflessione sullo Spirito Santo completa il discorso che noi abbiamo fatto questa sera sul mistero di Dio. E infatti è proprio così. L'effusione dello Spirito Santo è il punto culminante della storia della rivelazione di Dio, nella storia della salvezza, il punto terminale della donazione di Dio. Fatta all'umanità. E nello stesso tempo è il punto di partenza da cui prende le mosse la nostra esperienza religiosa cristiana, che attraverso la mediazione di Cristo cerca di raggiungere la partecipazione alla gloria del Padre. Si potrebbe in sintesi indicare il dialogo religioso dell'uomo con Dio, l'esperienza religiosa cristiana in questo duplice movimento, uno discendente e uno ascendente. Il movimento discendente, tutto parte per iniziativa del Padre, creatore, che ha parlato più volte in diversi modi, direbbe l'autore della lettera agli Ebrei, ai nostri padri nei tempi antichi, per mezzo dei profeti, ma che negli ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo di Gesù Cristo. E tutta la missione di Gesù Cristo, la sua vita pubblica, ha come punto terminale l'effusione dello Spirito. Quindi il mistero di Dio si è rivelato agli uomini attraverso questo processo. Tutto parte dal Padre, che si rivela soprattutto per mezzo di Gesù Cristo, il quale culmina la sua azione nel dono dello Spirito. Il dono dello Spirito è il compimento della promessa, di tutte le promesse. Il dono dello Spirito è l'inizio dei cieli nuovi e della terra nuova. Lo Spirito Santo è l'inizio dell'escato. Tutto ciò che Dio poteva fare per l'uomo trova il suo punto ultimo, culminante nell'effusione dello Spirito, perché l'effusione dello Spirito è Dio presente tra gli uomini, è Dio presente con gli uomini, è Dio presente negli uomini. Dio nessuno mai l'ha visto. Vedere Dio voleva dire morire. È stato Gesù a rivelarci con la sua umanità il volto di Dio. Ma Gesù ha terminato la sua missione comunicando a noi il frutto della sua attività redentiva, donandoci il suo spirito. E con il dono del suo spirito, Dio abita tra gli uomini. Dio abita dentro. Gli uomini sono, come ha detto il Papa, una bellissima espressione, gli uomini sono la casa di Dio. La comunità cristiana è il luogo di Dio, la dimora di Dio. Ora, che cosa? A questo movimento discendente corrisponde un movimento ascendente, perché noi, la Chiesa, i cristiani, i credenti, tutti gli uomini di buona volontà, nel possesso dello Spirito, per mezzo di Cristo, torniamo al Padre. E così il cerchio si chiude. Tutto parte da Dio, che si dona a noi per mezzo di Gesù Cristo, con il dono dello Spirito, e noi, con il dono dello Spirito, per mezzo di Cristo, nostra via, torniamo al Padre. Credo che sia opportuno darvi questa visione sintetica della dinamica della nostra vita cristiana, proprio per farvi comprendere come la nostra vita di fede è una risposta al dono di Dio, molteplice, differenziato, che ha il suo punto culminante nella effusione dello Spirito. C'è che noi, nel possesso dello Spirito, per mezzo di Cristo, nostra via, possiamo rendersi, possiamo tornare a Dio, possiamo essere partecipi della gloria di Cristo e quindi ottenere anche noi la salvezza. Questa visione trinitaria della vita cristiana, intesa in maniera così dinamica come ve l'ho illustrato, è presente in tutta l'esperienza, direi, neotestamentaria, degli scritti del Nuovo Testamento. E mi piace soltanto ricordare una formula che a voi nota, perché poi rappresenta l'inizio della celebrazione della Santa Messa. La Messa incomincia con questo augurio dato dal sacerdote all'assemblea: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ma questa formula augurale, che è presente, come sapete, nell'ultimo versetto della seconda lettera ai Corinti, prima di essere un'espressione di augurio, un auspicio, un desiderio, è stata un'esperienza di vita. E attraverso la grazia di Cristo, che noi abbiamo conosciuto in pienezza l'amore di Dio, ed è attraverso la grazia di Cristo che abbiamo conosciuto lo Spirito Santo, che è un mistero di comunione. La comunione che unisce il Padre al Figlio, comunione che unisce il Gesù, che unisce il Padre e il Figlio a tutti noi. Non è possibile vedere Dio, chi lo vede muore. Gesù, con la sua umanità, ci ha rivelato il volto umano di Dio. Lo Spirito Santo ci rende Dio vicino a noi. Ma è lo Spirito Santo un Dio che non ha volto e non parla. Non ha volto, è invisibile, ma è visibile nei suoi effetti, è visibile nelle sue ripercussioni, è visibile nella sua azione. Come del resto ci diceva San Pietro nella testimonianza che vi ho citato prima, ha effuso lo Spirito Santo che voi vedete e unite. Il riferimento era all'esperienza della Pentecoste, cui lo Spirito Santo si è manifestato sotto i segni di carattere sonoro, il rombo, e sotto i segni del carattere visivo, le lingue, il fuoco, l'acqua, il fuoco, il vento, la tempesta, sono i simboli dello Spirito. È vero che lo Spirito Santo detto non ha volto e non parla, però lo Spirito Santo fa parlare, non parla ma fa parlare, fa operare, fa agire. È operante con gli uomini, tra gli uomini. Gli apostoli a Gerusalemme dissero, mandando un decreto a tutta la Chiesa, abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi di... abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. Lo Spirito Santo che opera nelle persone, con le persone. Proprio perché lo Spirito Santo è la presenza di Dio vicino agli uomini. Capiamo perché nel simbolo apostolico, dopo la professione di fede in Dio Padre, Creatore del cielo e della terra, egli su Cristo, suo unico figlio, arrivato allo Spirito Santo si dice credo nello Spirito Santo, e poi la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Lo Spirito Santo strettamente legato alla Chiesa. Perché lo Spirito Santo è il principio costituente della Chiesa. Ora vorrei mettere in evidenza le principali attività dello Spirito Santo nella Chiesa e nel mondo, tutto ciò che la Chiesa è, tutto ciò che la Chiesa fa, di salvifico, è da attribuirsi proprio all'azione dello Spirito. Incomincio, tanto per dare un ordine logico a queste mie affermazioni, fatte in maniera rapida, incomincio con il processo di iniziazione della vita cristiana. L'annuncio, l'evangelizzazione nella Chiesa, alla sua causa motrice, proprio nell'azione dello Spirito. Negli Atti degli Apostoli è detto che a Pentecoste tutti furono pieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare. Tutti furono pieni di Spirito e cominciarono a parlare. Lo Spirito non parla, vi dicevo, ma fa parlare, dove per parlare bisogna intendere non chiacchierare. Lo Spirito fa annunciare, consente il kerygma, consente l'evangelizzazione. L'evangelizzazione della Chiesa è opera dello Spirito. La fede in Cristo è opera dello Spirito. Nessuno può dire, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 12, versetto 3, nessuno può dire Gesù è Signore se non nella potenza dello Spirito. La nostra appartenenza a Cristo, la nostra appartenenza alla Chiesa, che si verifica attraverso il battesimo, è opera dello Spirito. Riceverete il dono dello Spirito. Cosa dobbiamo fare per avere la vita e cosa dobbiamo fare? Convertitevi, credete nel Vangelo, ciascuno di voi si lasci battezzare per ricevere il dono dello Spirito. D'essere testimoni di Cristo, riferimento alla crescita, è il dono dello Spirito. Dice, riceverete lo Spirito Santo e sarete miei testimoni. Ecco l'iniziazione alla vita cristiana. È l'ultima analisi da attribuire allo Spirito. Certo, lo Spirito non agisce da solo. Ho detto che si agisce attraverso le persone umane, ma la fecondità ministeriale della Chiesa non è dovuta alla capacità o ai meriti dei ministri ecclesiastici che si succedono nella sua storia. La fecondità della Chiesa è dovuta all'azione dello Spirito, perché c'è una eccedenza straordinariamente grande tra ciò che l'uomo con le sue forze può fare e l'effetto dell'attività evangelizzatrice, che è la salvezza, che è qualcosa che l'uomo non può produrre, ma che soltanto lo Spirito può generare. Non solo il processo dell'iniziazione alla vita cristiana è sotto l'effusione dello Spirito, ma tutta la dinamica della vita cristiana è sotto l'azione dello Spirito. Vi ho fatto leggere a questo proposito proprio la testimonianza della lettera ai Galati, dove San Paolo dice con molta chiarezza che il fatto di essere noi figli di Dio, cioè dovuto all'azione dello Spirito che operante nel battesimo. Lo stesso pensiero l'Apostolo ripete in una maniera più diffusa e direi meno contorta, più lineare, nella lettera ai Romani, al capitolo 8. D'essere figli di Dio, cioè essere partecipi della natura divina, che San Pietro chiama una nuova rigenerazione, siete stati rigenerati, che San Paolo chiama una nuova creatura, una nuova creazione. E questo è dovuto, ripeto, all'azione dello Spirito. E se siamo figli, siamo anche eredi. Cosa vuol dire essere figli? Qual è la vita propria del figlio di Dio? Qual è proprio la vita del cristiano? Sono figli di Dio, dice Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 14, sono figli di Dio, qua c'è una definizione, sono figli di Dio coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio. Questo guidare, lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio nella storia della storia della Chiesa ha avuto due interpretazioni. Un'interpretazione, potremmo dire, psicologica nella Chiesa Latina e una interpretazione dinamica e scatologica nella Chiesa Orientale. Comincio da quest'ultima, un'interpretazione dinamica e scatologica tipica dei padri orientali, i quali commentano questo testo di San Paolo dicendo: come il popolo di Israele nel deserto è stato guidato dalla nube e dalla colonna di fuoco lungo tutto il viaggio che li ha portati dall'Egitto alla terra promessa, così la Chiesa è guidata dallo Spirito verso la nuova terra promessa, verso la partecipazione alla gloria di Dio. Quindi una guida intesa in senso dinamico e scatologico. I padri latini, invece, come sempre Sant'Agostino, hanno interpretato questo lasciarsi guidare dallo Spirito in senso psicologico. Cioè lo Spirito Santo agisce nei meccanismi psicologici del soggetto. E come dice San Paolo, dice San Tommaso, e poi Santa, prima Agostino e poi San Tommaso, è il nostro maestro interiore, lo Spirito Santo. È il nostro maestro interiore. E commentando questo testo con quello che dice San Giovanni, in cui Gesù dice che il secondo paraclito ci insegnerebbe ogni cosa, ci farebbe conoscere tutta quanta la verità, ci guida alla conoscenza tutta della verità, quindi lo Spirito Santo come maestro interiore. Ma la vita bella cristiana, la vita bella del cristiano, per usare l'espressione che i vescovi italiani hanno scelto come tema di questo decennio, educare alla vita bella del Vangelo, è quella che ci viene indicata da San Paolo nel capitolo 5, versetto 22, parlando dei doni dello Spirito. Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, pazienza, dominio di sé. Lasciandoci plasmare dello Spirito e lasciandoci guidare dalle esigenze etiche che sono contenute nella vita vissuta secondo lo Spirito, noi dovremmo condurre un'esistenza all'insegna di questa dinamica, fare della nostra vita cristiana un'esperienza di amore, un'esperienza di pace, un'esperienza di gioia, un'esperienza di bontà, di benevolenza, di dominio di noi stessi. Così mostriamo il volto bello della Chiesa, il volto bello della Chiesa. Così mostriamo il volto bello dell'umanità redenta da Gesù. Lo Spirito Santo è soprattutto colui che ci anima a mantenere viva, nonostante le prove della vita, nonostante le molte tribolazioni, la grande speranza. È interessante notare come San Paolo parla dello Spirito Santo e illustra l'attività dello Spirito utilizzando due metafore, una di tipo commerciale e una di tipo agricolo. Una metafora di tipo commerciale, parlando della caparra dello Spirito, lo Spirito come una caparra. Voi sapete cos'è la caparra? Chi dà la caparra è una persona che a suo tempo darà tutto quello che è dovuto, l'anticipazione di quello che verrà dato alla fine, quando si stipula il contratto, quando avviene il passaggio di proprietà. È un'altra metafora di tipo agricolo, le primizie di Gesù. Questa metafora del mondo agricolo, le primizie indicano la qualità del prodotto finito. Dunque nel dono dello Spirito il Signore Gesù ci ha dato l'anticipazione della gloria, il pegno della gloria. Ecco perché San Paolo dice che dobbiamo mantenere ferma la speranza nonostante le prove della vita, perché la speranza non delude, dal momento che l'amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ti è stato donato. Spirito Santo, caparra e primizia. Allora vedete come tutta la dinamica della vita cristiana, dall'inizio al suo punto terminale, resta con la gloria e posta, come dicevo prima, sotto l'egida dello Spirito del Signore. Adesso vorrei sottolineare lo Spirito Santo, l'azione dello Spirito non più soltanto in chiave personale, ma in chiave comunitaria. Lo Spirito Santo, principio di santificazione della Chiesa. Tutta la vita della Chiesa intesa come comunità è sotto l'egida dello Spirito, l'azione dello Spirito. C'è quasi un'analogia, non quasi, c'è un'analogia tra ciò che è accaduto in Gesù e ciò che accade nella Chiesa. In Gesù è accaduto che la sua umanità, tutta l'umanità di Gesù, è tutto simile alla nostra, eccetto per il peccato, tutta l'umanità di Gesù è stata sotto l'azione del Verbo. E così nella Chiesa, tutta la dimensione umana della Chiesa, la Chiesa intesa come fatto sociale, la Chiesa intesa come comunità di persone, la Chiesa intesa anche come istituzione, tutta la Chiesa è sotto l'azione dello Spirito. Per cui non c'è opposizione tra carisma e istituzione, come si diceva molto diffusamente alla fine degli anni 60, alla fine degli anni 70, 80 del secolo scorso. La Chiesa è una realtà carismatica ed è una realtà istituzionale, è una realtà visibile ed è una realtà invisibile, è una realtà umana ed è una realtà divina, e le due dimensioni sono strettamente congiunte. Ecco perché nel Credo Apostolico è detto: credo nello Spirito Santo e poi credo la Chiesa Cattolica, perché è lo Spirito che fa della comunità degli uomini la Chiesa di Gesù Cristo, è lo Spirito che permette a delle persone umane che si dichiarano discepoli di Gesù Cristo di essere il suo corpo, la sua sposa, la sua dimora tra noi. Perciò, parlando dello Spirito Santo come principio di santificazione, aspetto questo che è particolarmente sottolineato nel Vangelo secondo Giovanni, noi dobbiamo parlare di una santificazione della Chiesa e di una santificazione nella Chiesa. Di una santificazione della Chiesa. La Chiesa come comunità è santa ed è peccatrice. È bisognosa di riforme, sempre sarà. Ed è nello stesso tempo comunità dei santi. A me non piacciono quei cristiani che a volte si compiacciono, parlando della Chiesa, di mettere in rilievo soltanto le sue lunghe, i suoi difetti, i suoi peccati. E ci sono. Ma la Chiesa è anche la dimora di Dio, il Tempio dello Spirito, il Tempio Santo del Signore, e Madre di Santi. E dunque occorre non considera la Chiesa una matrigna di cui parlare male. Importante guardare la Chiesa come madre, alla quale voler bene, ma di questo parleremo nell'ultimo incontro su questo tema. Mi permetto a sottolineare proprio come lo Spirito Santo è operante nella Chiesa e rende la Chiesa santa come comunità, oltre che la Chiesa è madre di santi. Lo Spirito Santo è principio di santità nella Chiesa. Questo si verifica quando le persone non compiono azioni straordinarie, fanno miracoli. I santi sono quelle persone che si lasciano plasmare corpo e anima dall'azione dello Spirito Santo. Come dice San Paolo nelle lettere Galate, capitolo 5, 25. Coloro che vivono dello Spirito e perciò camminano secondo lo Spirito. Vivono dello Spirito, ma camminano, cioè la loro vita morale è conforme alle esigenze dello Spirito. E che cosa consiste? La santità. Visto che siamo a parlare, io ho parlato della lettera ai Galati, mi piace molto quella che dice San Paolo nella lettera del capitolo 4, versetto 19. Un'espressione che l'Apostolo Paolo dice che accende a quella comunità, formare Cristo in voi, dare alla vita umana la forma di Cristo. Questa è la santità, formare Cristo in voi, dare alla vita umana la forma di Cristo. Naturalmente tutto questo succede perché lo Spirito Santo e il perdono dei peccati. Proprio in questi giorni di Pasqua leggeremo Gesù che si presenta agli apostoli, si fa riconoscere, dice: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui ripeterete i peccati saranno rimessi. Lo Spirito Santo è Dio che perdona. E il perdono è importante per i miei. Perché le persone non si dividono in giusti e peccatori. Gli uomini non si dividono in peccatori e in santi. Gli uomini si dividono in persone che accolgono il perdono di Dio e altre che non accolgono il perdono di Dio. Che ho offerto a tutti, perché tutti siamo santi e peccatori insieme. Non c'è il santo al 100%. Tutti siamo santi e peccatori. La differenza è tra peccatori che accettano di essere perdonati da Dio e quindi santificati da Lui e persone che rifiutano il perdono di Dio. Tra Pietro, che ha peccato e offeso il Signore, ma ha accettato il suo perdono, e Giuda, che ha peccato come Pietro, ma si è rifiutato di accettare il suo perdono. Quindi lo Spirito Santo, oltre che agire come forza motrice del cristianesimo all'esterno, agisce come principio di santificazione all'interno della Chiesa. Se lo Spirito è poi nella Chiesa principio e soggetto di numerosi carismi, perché la fecondità della Chiesa non è legata soltanto all'attività sacramentale o ministeriale. La fecondità della Chiesa, sempre con l'azione dello Spirito, è dovuta anche alla presenza di molteplici doni, carismi, che lo Spirito suscita nella Chiesa, i quali doni sono però funzionali al bene della comunità. vanno accolti non con spirito individualistico, egoistico, ma vanno accolti con riferimento al bene della comunità, perché lo stesso spirito che è il principio e sorgente dei carismi è anche il principio e sorgente della unità della Chiesa. Della unità della Chiesa. Non dimenticate quella formula che vi ho citato all'inizio, la comunione dello Spirito Santo. La comunione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è comunione. Dove c'è comunione, in c'è lo Spirito. Dove c'è circolarità della carità, in è lo Spirito. Perciò i carismi presenti nella Chiesa non possono essere motivo di gelosie individualistiche o campanilistiche, ma devono essere occasione per rinforzare l'unità della Chiesa, la comunione della Chiesa, la comunione dei Santi. È lo Spirito che rende possibile la comunione dei Santi, cioè il fatto che ciò che è di tutti e di ciascuno, ciò che è di ciascuno appartiene a tutti, per quella circolarità della carità che è possibile nella comunità. Anche se l'azione dello Spirito è legata all'attività sacramentale della Chiesa, tuttavia lo Spirito Santo resta sempre non subordinato esclusivamente all'attività sacramentale della Chiesa. Lo Spirito Santo resta sempre un dono che Dio liberamente concede a chi vuole e come vuole e quando vuole. E attraverso i sacramenti che lo Spirito viene comunicato ai cristiani, ma il Signore Dio conserva la sua libertà di essere presente anche in coloro che non partecipano ai sacramenti della Chiesa e non sono neppure membri della Chiesa. Perché è vero che lo Spirito Santo è, come vi dicevo, il principio costituente della Chiesa, ma lo Spirito Santo non è proprietà della Chiesa. Lo Spirito Santo opera anche al di fuori della Chiesa, opera anche nel mondo. È importante quindi invocare lo Spirito, come abbiamo fatto. Proprio perché lo Spirito Santo è un dono che Dio liberamente concede a chi vuole e quando vuole. È importante pregare, anche se il rapporto preghiera e spirito è ambivalente, nel senso che bisogna pregare per ottenere lo Spirito, come ci insegnano gli Atti degli Apostoli, quando dicono che dopo la risurrezione di Gesù gli Apostoli erano nel cenacolo, erano perseveranti nella preghiera in attesa che si realizzasse la promessa dello Spirito che il Signore di solito aveva fatto. E quando i cristiani, Pietro e gli Apostoli, o presentano le prime difficoltà, la comunità prega lo Spirito Santo perché gli Apostoli possono avere la pacresia di continuare ad annunciare la parola di Dio. Ma se è vero che bisogna pregare per ottenere lo Spirito, è anche vero, come ci ha insegnato il testo della lettera ai Galati che abbiamo letto all'inizio, che attraverso lo Spirito che noi impariamo a pregare, perché lo Spirito Santo suggerisce nei nostri cuori, Abba, Padre. Noi preghiamo per ottenere lo Spirito ci aiuta a saper pregare. Due aspetti tra loro complementari che non ci escludono a vicenda. Dicevo che lo Spirito Santo, mi avvio verso la conclusione, dicevo che lo Spirito Santo, oltre a essere attivo nella Chiesa, nella modalità con cui io ho esposto, è anche presente nel mondo Aspetto questo che è abbondantemente sottolineato in diversi parti, in diversi luoghi della Gaudium et Spes, anche se non sempre per noi è facile saper discernere la presenza dello Spirito nella vita della comunità di uomini. Ma certamente lo Spirito Santo è presente in tutte quelle persone che coltivano la problematica religiosa, che sono alla ricerca di Dio. Certamente lo Spirito Santo presente è presente in tutte quelle persone di buona volontà che sono gelosamente impegnate, che sono custodi e promotori della dignità della persona umana. Certamente lo Spirito Santo è presente e operante in tutti coloro che, animati da buona volontà, operano senza infingimenti, senza secondi fini, per la pace del mondo, per l'unità della famiglia umana. Il fatto che lo Spirito Santo operi anche in coloro che cattolici non sono, ci deve aiutare ad essere rispettosi verso tutti, ad essere molto attenti a non pronunciare verdetti di condanna verso persone o categorie di persone, perché noi siamo servi dello Spirito, ma non proprietari dello Spirito. C'è poi un aspetto con cui voglio terminare, che è importante sempre nella vita della Chiesa, ed è quell'aspetto che è sottolineato da Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, che poi, come sapete, è il primo scritto del Nuovo Testamento, in cui l'Apostolo Paolo diceva già una cosa molto importante: non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, discernete ogni cosa, conservate ciò che può. Questo è un programma di vita per noi. Questo è quello che tutti noi dobbiamo sempre fare. Non spegnere lo Spirito, lasciare che lo Spirito Santo opera. Non avere paura dello Spirito Santo. Quindi non avere paura delle novità che lo Spirito Santo porta. Perché lo Spirito Santo è portatore di novità nella Chiesa. Come ci diceva il Papa nell'omelia della veglia pasquale. Essere portatore. Non aver paura dello Spirito, quindi non disprezzare le profezie, e tutti i cristiani possono essere profeti, ma discernere, questo è importante, saper discernere, perché siamo tutti con il peccato originale a volte, è sempre possibile che qualcuno presenti come dono dello Spirito ciò che non è per nulla dono dello Spirito. È sempre possibile che uno pensi, dica di essere ispirato da Dio, quando invece non è per nulla ispirato da Dio. E allora che cosa occorre? Occorre un discernimento. E qual è il criterio del discernimento? Sicuro. Il criterio di discernimento sicuro è quello che è presente in una definizione dello Spirito che è presente una volta sola nel libro degli Atti, dove parlando dello Spirito Santo si dice che è lo Spirito di Gesù. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Atti capitolo 16, versetto 7. Che significa questa affermazione? E in che senso questa affermazione ci offre un criterio di sicuro discernimento? Significa questo: essendo lo Spirito Santo lo Spirito di Gesù, allora vuol dire che un pensiero, una proposta, un giudizio, un'azione, un comportamento, allora sono veramente espressione dello Spirito, quando quel pensiero, quell'azione, quel comportamento, quella decisione rendono la vita umana più simile a quella di Gesù. Se quello che si presenta come eventuale suggerimento dello Spirito rende la nostra vita più simile alla vita di Gesù, come ci viene tramandato dai Vangeli, allora siamo certi che quello è che siamo nel presente dello Spirito. Ma se quel suggerimento, quel comportamento, quell'azione, quel giudizio sono in difformità con la vita umana di Gesù, come risulta il Vangelo, allora possiamo con tranquillità dire questo non è opera dello Spirito. Ora, per essere cristiani adulti nella fede, per essere persone che sappiano muoversi con agilità in una situazione così complessa come la nostra, è importante. È importante avere una criteriologia sicura che ci permetta di non spegnere lo Spirito, di non disprezzare la profezia, ma non scambiare il dono dello Spirito con il dono del diavolo. Non mi piace questa conclusione con la menzione del diavolo, preferisco concludere questa mia conversazione con un'altra più bella, dove che rappresenta il punto vertice della vita cristiana ed è il momento della doxologia eucaristica, quando il sacerdote al termine della anafora eucaristica dice: per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dunque abbiamo iniziato con una formula trinitaria e finiamo con un'altra formula trinitaria, questa volta di carattere dossologico, in cui le tre persone sono presenti, ciascuna nella sua specificità. Lo Spirito, Cristo come mediatore, per Cristo, con Cristo, lo Spirito Santo come principio base nell'unità dello Spirito. Per Cristo, con Cristo e Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, da Dio viene tutto, tutto deve tornare a lui, a gloria del suo nome. Grazie per l'ascolto.
Che meraviglia! Lo Spirito che non parla si serve di persone per parlare. Io ho provato una gioia profonda in questa sintesi così ricca, biblica. Lo Spirito Santo si serve del Vescovo per spezzare la sua parola. Il protagonista è lo Spirito Santo. La fecondità della Chiesa è nello Spirito Santo, non dalla persona umana, ma come si sente quando una persona si lascia abitare da quel silenzio che viene dallo Spirito Santo. Io questa sera personalmente sentivo proprio che quello che ci è stato donato è nato da un ascolto profondo dello Spirito Santo e che rimane dentro di noi. Le persone passano, si alternano, camminano, ma noi vogliamo ringraziare Monsignor Papa per questo dono che ci ha fatto questa sera. Io questa sera particolarmente ho sentito questo dono forte per tutta la nostra comunità, perché in quello che ci è stato donato c'è il segreto dell'essere Chiesa e dell'essere comunità, secondo lo Spirito Santo. Anche questo criterio finale di discernimento, così semplice e così profondo, pensare secondo Cristo, vivere secondo Cristo, agire secondo Cristo, è il discernimento dello Spirito Santo. Noi veramente ringraziamo il Vescovo, Monsignor Papa, per questo dono così grande, e rimaniamo in comunione di preghiera profonda con lui. Ora chiediamo la sua benedizione e poi concluderemo con il canto.
Sia benedetto il nome del Signore, nel nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che ha detto a noi.
Vi ricordo che domani sera alle 20 c'è la lettura continua del Vangelo di Luca. Riprendiamo i nostri incontri dopo Pasqua. Grazie ancora e buona serata a tutti.